Magari se mi smutte meglio. Buonasera amici, buonasera triatleti, benvenuti alla puntata numero 5 di Daddo Triathlon Show, il modo di nuovo, ci siamo inventati questo modo nuovo con un po' di amici, di parlare del grande triathlon con grandi ospiti. E allora, oramai consuetudine, io comincio la nostra chiacchierata con la nostra Tavek. Ciao Saretta, come stai?
Ciao Mitico, tutto bene? Si va avanti, allora, si battaglia sempre tutte le settimane.
Ascolta, abbiamo una novità questa sera, non c'è il maritino, il dottor Tavecchio non c'è, mannaggia, ci ha abbandonato.
Esatto, però io, come ho fatto prima, per non farvelo mancare, sappiate
eccoci che qua, eccoci qua, c'è
sempre presente, quindi è come se ci fosse lui.
Allora, stasera abbiamo due ospiti fantastici, Marta e Ale, insomma, poi il mondo del lungo, un mondo particolare, tu che hai affrontato anche gare tanto lunghe, l'ultima anche in Sardegna di cross triathlon, insomma, dal punto di vista mentale è ancora più impegnativo rispetto al corto, che dici? Subito una domanda così al volo.
Ma sicuramente, Darietto, cioè il lungo è una bella gatta da pelare, no? Come si suol dire, soprattutto psicologicamente, quindi sicuramente i nostri due ospiti hanno una testa della Madonna, che poi avanzeremo le nostre domande di rigore.
Certo, siamo pronti, pronti. Allora, continuiamo a presentare la nostra Silvia, l'Aquila di Reggio Emilia, Ricco. Buonasera Silviuccia. Com'è?
Ciao,
ti vedo
ragazzi.
In grande forma.
Sì, sei
sempre molto zen, c'è questa parete arancione che davvero fa pensare a una meditazione.
Ce l'ho anch'io gialla, Silvia. Ti faccio con
tu fai pandan con la mia maglia.
Joy. Esatto. Attenzione, a proposito di gialli, qui abbiamo anche il nostro Marabaus, anche lui completo giallo. Buonasera. Eccolo qua. Cos'è quella maglia lì?
Cos'è? Non chiedere cos'è. Wind Island.
Ah,
ovviamente
giusto.
Sempre sono figlio dei prodotti Trio Eventi.
E salutiamo tutto.
Posso fare una domanda a Marabao?
Ma sì,
va bene,
dai
sentiamo.
Non troppo difficile,
diretto,
però.
Perché anche da voi ha messo la temperatura 17 gradi.
Eccolo, subito la novità della serata, ragazzi.
Riflette con la luce.
E non vedi che la luce mi riflette? Meno male che gli occhiali da sole.
Allora,
però,
ragazzi.
Giro. Zero carbonella perché la connessione è stabile, sembra, e niente cartonato oggi.
Alla grande, alla grande. Allora, siamo pronti per presentare i nostri fantastici ospiti. Prima di presentarli, però, ragazzi, vi dico ovviamente, siete già in tanti, utilizzate i commenti per interagire con noi, ovviamente fare le domande, le vostre considerazioni con Marta Bernardi. Buonasera Marta, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti.
Grande!
Ciao, e il nostro Marta. Mitico ciao. Alessandro Fabian, ciao Ale.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ale, ciao.
Bello schermo pieno abbiamo oggi come di consueto col nostro Daddo Triathlon Show e noi mettiamo subito al centro la nostra Marta. Eccola qui, Cara Marta, cavoli, che stagione eccezionale che hai fatto. Dai, partiamo subito con una domanda un po' in generale. Come giudichi, che voto dai al tuo 2022? Anche perché ci dicevi prima a microfoni spenti che fortunatamente è finito, non hai altre fatiche da affrontare.
No, esatto, quello che è stato, quindi non ho nessuna altre gare, né triathlon, né podismo, niente, proprio finito. Il voto, ho avuto appunto risultati positivi soprattutto alla fine della stagione e in parte all'inizio della stagione, però ci sono state anche delle note che potevano essere più positive, quindi 7, 8, 7 e mezzo.
Dai, va bene, io avrei dato molto di più, ma mi piace, dopo andremo allora a capire un attimino meglio. La stessa domanda la facciamo anche al nostro Ale Fabian. Ale, che dici allora, la tua stagione è stata una stagione complicata per certi versi che poi ha avuto, boom, fuochi d'artificio finali.
Allora, diciamo che sì, è stata una stagione molto molto sofferta, soprattutto fino ad agosto, poi con il mio primo mezzo che sono stato squalificato, direi che fino a lì eravamo sul 5,5, forse sotto la sufficienza, proprio la grande. Mm. Anche se devo ammettere che gli infortuni non era esattamente colpa mia. Però poi dai, mi sono ripreso, quindi seconda parte direi un 8, ecco, mi sono ripreso abbastanza, soprattutto mentalmente.
Benissimo, benissimo. Io ovviamente lascio subito anche la parola ai nostri cari, il nostro trio di opinionisti per le vostre domande, perché sennò io poi vado a raffica e prendo la scena, quindi ditemi voi, alzate la manina e dite voi quando volete fare. Per esempio, vai Sara.
Dico. È sempre bello avere delle persone, come in questo caso Marta e Alessandro, che sono, insomma, non è che sono troppo gasati su se stessi e concentrati su se stessi, giusto?
Certo.
Siete veramente degli atleti top, giusto? E non siete...
Assolutamente.
Ma che si dice? Non siete... cioè, nel senso che non vi vantate, giusto?
Come dice Luca Mancuso, modesti, siete da 10 lode.
Molto,
ciao Luca.
Bisogna sempre essere con modesti, i piedi per terra, no?
Ma siete stati un po' troppo modesti per i miei gusti.
Marta, cosa ci dici di questo aspetto?
Per il prossimo anno.
In effetti...
La stagione è stata lunga, quindi sì, le note positive sicuramente ci sono state. Se uno guarda le ultime due gare, sì, sicuramente mi sarei data di più, però insomma la stagione è stata lunga e ci sono state anche gare che avevo preparato e speravo di fare meglio, quindi sicuramente abbassano un po' il vuoto generale che mi darei a questa stagione, quindi sì, dai, 7,5-8, poi 10, la perfezione non esiste, quindi rimango sicura del vuoto che mi sono data.
Marta,
poi invece... c'entra l'intenzione e la volontà, magari anche un 9, però insomma se uno deve guardare solo i risultati, non sempre appunto le ciambelle escono con il buco e appunto ci sono state appunto delle gare che hanno sicuramente abbassato il voto totale della stagione.
Ascolta Marta, invece qual è stata per te la gioia più grande quest'anno? Perché appunto ci sono state gare importanti che hai vinto, e qual è stata quella che ti emoziona
più
di più a ripensarci?
Esatto. È stato un anno abbastanza diverso, nel senso ci sono magari due o tre gare che sicuramente mi hanno reso felice, ma direi forse in confronto alle altre gare ci sono state magari non la più importante, ma anche il titolo italiano di sprint di duathlon è stata un po' una sorpresa, quindi sicuramente me la ricorderò spesso come vittoria. Forse se uno deve prendere un po' anche il simbolismo, quindi la prima gara a livello internazionale vinta, forse il 70.3 alle Sable,
certo.
Inizio luglio, che è stata appunto la prima gara che ho vinto a livello internazionale. Ho fatto diversi podi, però mai sul gradino più alto, quindi sicuramente quella forse la gioia più grande, anche se come esperienza direi la seconda vittoria a Cascais è stata forse più bella, più goduta. Wow. Forse la seconda, te la apprezzi un po' di più, riesci un po' a elaborare meglio.
Allora, dopo ci torniamo ovviamente su tutte queste bellissime cose che ci hai detto. Aspetta Silvia, prima della tua domanda volevo però che ci dicesse anche Ale, se è più bella Jesolo o è più bella Borgo Ignazia?
Due cose diverse. Sicuramente l'obiettivo era il campionato italiano, e quindi questa cosa, diciamo, da un punto di vista tecnico ho raggiunto il mio obiettivo, però devo dire la verità, sono arrivato a Borgo Ignazia che ero completamente fuso e non ho gioito come ho gioito a Jesolo, che è stata veramente inaspettata. E poi Jesolo,
la tocco piano la tua esultanza a Jesolo, sembravi un problema incazzato.
È stato il culmine di una stagione che sembrava non andare. Sapevo che Jesolo potevo far bene, però vincerla poi in casa, perché comunque era un po' la gara di casa, è stata veramente una sorpresa, quindi emotivamente emozione a mille a Jesolo.
Fantastico. Silvia, allora tocca a te. Ti ho visto.
Allora, Ale, prima ti faccio da Alessandro. Ti volevo chiedere, visto che io non mi alleno più, l'età avanza, così sto cercando un po' di prendere il tuo imprinting, perché io ti stimo tantissimo per le scelte di vita, sei andato controcorrente in questo momento storico proprio, per cui ho pensato di prendere l'imprinting, per cui mi sono creato una parure, volevo chiederti se ti piace, vedi? Questa è la mia parure. E volevo chiederti se sta meglio l'orecchino corto. Cioè,
ti dico solo che sta roba qua è una settimana che la sta preparando.
Grande. Ma ti dico, secondo me ti sta meglio la medaglione lì così, che insomma quello sì, centrale così, perché sennò le orecchie mi fai due orecchie da Dumbo poi.
No, ma no, il tonno Rio Mare è leggero, per cui non tiene giù.
Ecco.
Grazie.
Allora, tagliamo questa parentesi, che io mi devo preparare sempre un po' a esporre la mia deficienza. No, io ti stimo tanto perché l'ambizione di tutti gli atleti è di, come hanno fatto tutti, di entrare spesso in un gruppo sportivo per un po' avere almeno questa sicurezza economica. E tu, in un momento in cui la tua carriera comunque era già avanti, no? Perché due Olimpiadi, eccetera, porta un atleta a essere non certo all'inizio, no? A essere in quella fase centrale, finale di un percorso, che spesso porta gli atleti anche appunto a portarsi sulle lunghe distanze, come hai anche fatto. E tu in quel momento lì, a metà tra l'Olimpico, ancora sull'Olimpico, cioè, hai mollato una sicurezza per poi trovarti da fuori, penso che l'hai anche vissuta, ad affrontare numerose difficoltà e penso anche difficoltà di sicurezze tue, cambiamento, i risultati non casomai come ti aspettavi. Per cui, al di là del cioè, ti sei, come ha detto prima, ci siamo sentiti con Ontini, reinventato una seconda carriera con meno sicurezze, ma che forse ti hanno permesso forse di andare più a fondo su di te. Ti volevo chiedere un po' come hai vissuto tutto questo periodo storico, che comunque è chiuso, direi, io lo vedo così, in tutto questo passaggio con questa stagione che è stato coronato con un altro step.
In tutto questo ci mettiamo dentro che ha vissuto la pandemia, è diventato papà, si è sposato, quindi ha giusto messo due o tre cosine insieme il nostro Ale.
Sì, poi, ma appunto ha fatto, cioè, un cambiamento epocale con togliendo delle sicurezze, o no?
Allora, forse la controdomanda è: cos'è che abbiamo insicuro nella vita? Quindi diciamo che, partendo da questa, l'idea proprio di lasciare il centro sportivo, lasciare delle sicurezze, è stato il fatto di dire: ok, voglio dipendere da me stesso in tutti i sensi. E lì è un po' prendermi la responsabilità di quello che voglio essere, voglio fare, e da lì poi è stato un percorso, non è stato semplice arrivare qui. Ci sono stati tanti passaggi, e tra cui quest'anno, che è stato veramente, veramente, veramente difficile, però in questo momento sembra che mi stia premiando.
Quanto è stato un valore aggiunto diventare padre?
È stato un bel valore aggiunto. In questo caso, se devo trovare un numero, infatti magari probabilmente lo sentirete che si sta piangendo con Valeria in questo caso.
Ma ti ha risposto lui.
No, sicuramente è stato un valore aggiunto e non indifferente, direi la famiglia in genere. È stato un punto fisso nonostante le grosse difficoltà, perché poi diciamo torni sempre a casa e c'è qualcosa, non so, quello che ti permette di affrontare poi le difficoltà quotidiane. Sicuramente è stato un quid in più.
Bene,
eccolo qua. Grande. Mara Baus,
vai. Io avevo una domanda per Marta, visto che ha viaggiato abbastanza quest'anno, soprattutto all'estero, Vista la mia esperienza,
comunque sono fantastici
di...
i tuoi occhiali, volevo dire.
Grazie.
Sembrano grazie. Finti.
No, che va. Sembrano finti, ma non sono finti, scusate. Volevo chiedere, visti tutti questi viaggi e la mia esperienza che ho nel mio grande bagaglio di avventura all'estero, io sono sempre andato a gareggiare all'estero per fare del grandissimo cazzeggio, ovvero c'è la gara, sì, ma si va per visitare, vedere. Io non lo so, visto che per fare delle trasferte ovviamente e partecipare a delle gare di media distanza, la trasferta non si chiude in uno o due giorni, spero e mi auguro per voi e per te. Cosa mi dici dei viaggi che hai fatto? Sei riuscita a vedere qualcosa? Ti sei rilassata almeno dopo la gara? Non lo so. Raccontaci un po' di questo percorso di vacanze all'estero. Poi vabbè, Ale, non ho problemi che l'ho visto a Borgo e Borgo è una garanzia, eh.
Stavo giusto ripensando in questi giorni tutti i posti visti e anche i diversi posti in cui ti capita appunto di allenarti, i brevi allenamenti che puoi fare pre-gara, il ricognizione gara, quindi stavo proprio ripassando tutto l'anno in queste settimane di riposo e ho veramente visto dei bellissimi posti. Purtroppo non sempre riesco a rimanere i giorni successivi alle gare sul luogo per godermi un po' del posto stesso, però insomma appena è possibile ne approfitto. Sicuramente come ho fatto ora a Borgo Egnazza, che mi sono presa appunto la stagione alla finita, quindi settimana di ferie proprio dall'allenamento al lavoro, quindi un paio di giorni in Puglia, un paio di giorni a Matera. Sicuramente Borgo Egnazza ha un punto ideale per finire la stagione e cogliere l'occasione di fare un po' di vacanza nei luoghi favolosi. Ed ero contentissima la stagione fosse finita perché il cibo è superlativo in quelle zone, quindi è stata veramente sempre delle grosse abbuffate. Altri posti belli che ho visto, sono riuscita un po' a godermi, sicuramente Cascais, solo anche lì avevo un paio di giorni, ho preso ferie successivamente, quindi ho visto appunto parte del Portogallo e poi sono ripartita da Siviglia, quindi anche un pezzo di Spagna, quindi sì, sicuramente bello. Poi è bellino perché puoi cercare i vari posti per fare colazione o pranzi particolari.
E ascolta, Marta,
bello che quest'anno è stato... Ah, sì?
Sì, scusami, no, prego, intanto ti leggo.
No, bello che quest'anno
Marta
è stato che l'europeo di duathlon di mezzo era a Bilbao, nei Paesi Baschi. E Bilbao ce l'ho stata come appunto come uno dei primi viaggi da sola, quando ho fatto l'Interrail anni e anni fa, forse in quarta superiore, in quarta superiore, e quindi è stato bellino tornarci e vedere tutti i posti se erano cambiati o no, è stato un po' un tuffo nel passato.
Gianluca dice che sono molto belle anche le cascine di tavola a Prato.
Ok, è vicino a casa, quello lo posso fare in giornata.
Ascolta Marta, e invece in generale qual è stato nei tuoi anni di triathlon fino ad ora il luogo che ti è rimasto più nel cuore? Non la gara, è proprio il luogo più bello che hai visitato.
Oh, questo è difficile. Oddio, è vero che lo so da poco in confronto a molti altri atleti, quindi il mio range di posti visitati è più limitato di per esempio Alessandro sicuramente. Fatta domanda così a bruciapelo, non so come mai, ma ti rispondo proprio spontaneo. La prima cosa che mi è venuta in mente è il Fort Village a Chia, insomma in Sardegna. Certo. Non so come mai, non so se il posto stesso, proprio il Fort Village, o perché è stata forse la prima gara che ho fatto a livello internazionale e credo ci fosse anche Sara. Quindi direi.
Ricordo.
Così spontaneamente ti direi appunto. Il Fort Village e la costa sarda, ma sicuramente ce ne sono molti altri. Lo dico sempre, uno dei nuoti più belli, non per il tempo, ma sicuramente per l'acqua, è stato l'Elbamen, sempre quell'anno lì, il primo anno in cui ho iniziato. Ma cioè, il triathlon ti permette di viaggiare, di vedere i posti che probabilmente non... piccoli paesini che altrimenti non ci andresti mai in vacanza, quindi... Sempre interessante scegliere le gare, vedere un po' dove devo portare il calendario dell'Ironman, del challenge.
Marta,
sì?
qual è la gara sia per Marta che per Ale, ovviamente, qual è la gara che vi portate nel cuore, che rifareste tutti gli anni, che non molereste mai?
Vai, Alessandro,
sono un gentiluomo,
grazie. Ma per il paesaggio, per la prestazione in generale?
No, quella che ti ha segnato di più, che dici, cavolo, quella gara lì è talmente bella che tornerei a farla tutti gli anni. Come quando è capitato che cancellavano una gara e io dicevo, porco cane, proprio quella lì che mi piaceva un sacco, che era quella che magari puntavi a tutto l'anno per la stagione, e dire, è quella lì quella che mi piace più fare in assoluto. Non lo so, magari non ce l'avete.
Hai fatto la domanda difficile, è uscita la nuvoletta, che ha detto, non ce l'ho quella.
È come quando uno ti chiede il film preferito, il libro preferito.
Sono le prossime domande, attenzione.
Esatto. Pausa, allora.
La gara, quella che ti ha segnato di più, che ti porti nel cuore. Insomma,
beh, allora, segnato di più sicuramente a livello anche di aver potuto un po' intraprendere questa breve carriera nel triathlon è stata sicuramente appunto l'edizione a cui ho partecipato del Forte Village, che era la prima gara, sono riuscita a fare bene. E da lì sicuramente ho avuto la spinta per affrontare, insomma, per continuare con il triathlon, sicuramente.
Diciamo che è stata la cosa giusta.
Sì, esatto. Però magari appunto se il risultato era diverso, magari non continuavo magari in maniera diversa. Quindi quella sicuramente mi ha segnato. E se ci penso bene, anche il percorso lo rifarei. Cioè, come percorso è un percorso che è adatto a me, quindi sicuramente sarebbe una gara che mi piacerebbe fare tutti gli anni, anche perché è a fine stagione, quindi perché no? Quindi sì, Forte Village.
Ale, alla grande. Ale, invece?
A questo punto ho avuto il tempo di pensare, grazie a
prego.
Allora, così, di primo acchito mi verrebbe Sirmione, perché è un posto in cui comunque ci ho legato parecchio dalla prima edizione, e ho fatto diverse edizioni, poi ultimamente non l'avevo più fatta, però è un po' altra gara di casa dove mi piacerebbe adesso non più gareggiare ancora. E poi probabilmente invece a livello internazionale la gara che mi ha proprio caratterizzato di più, che mi è piaciuta di più, è stata Madrid, la UTS, che ho fatto anche i miei migliori piazzamenti e che non fanno più anche quella. E quindi queste sono forse le due gare con cui mi piacerebbe continuare ancora.
Ascolta, al volo, vai Silvia, scusami.
Una domanda, scusa, la passo però a Marta, perché Alessandro praticamente l'abbiamo visto da piccolino, che è uscito dal cilindro, giovane, forte, ok? Con subito un podio Under 23, sì, cioè, Alessandro, io ti ho conosciuto, eri forte, l'atleta nel cilindro per la federazione, la Pucchetti è stata la punta di diamante per il triathlon olimpico, e comunque al di là di questi alti e bassi che ogni atleta comunque può avere in carriera, anche nel cambio delle discipline, delle distanze, in questo caso comunque sei sempre stato un'icona nel mondo da giovane, poi ti sei spostato nei vari settori. Marta, invece, volevo sapere da te, la Marta piccola, giovane, cosa faceva e se avresti mai immaginato, o se l'avevi comunque nelle tue ambizioni, di arrivare a questi livelli in uno sport. Non so se avevi già il triathlon in mente o se hai fatto un passaggio di altre discipline e ti ci sei trovata, perché io ti ho conosciuto come un atleta che eri lì, che potevi far bene e aspettavamo di vederti uscire, però eri da in evoluzione, per cui penso che anche per te non mi viene da immaginare che non è che pensassi, forse lo pensavi, te lo chiedo a te, che saresti arrivata alla Marta di oggi.
Era un film, non era una domanda, Marta, ti ricordi tutto?
Sì, la risposta potrebbe prendere tutto un episodio, quindi cercherò di riassumerla abbastanza. No, il mio rapporto con lo sport è abbastanza frastagliato, nel senso, grazie ai miei genitori ho sempre fatto sport, perché dovevo appunto fare sport per tenermi in movimento, fare movimento, però nessuno dei due viene da... un ambiente competitivo, non mi hanno mai spinto a fare gare, l'importante era muovermi, quindi ho veramente fatto di tutto, dalla danza al karate, al nuoto, a non so bene cosa, ma veramente tutto, mai trovando la mia vera passione. Poi alle medie ho iniziato con l'atletica, che forse è lo sport che ho fatto con più continuità, però anche lì poi alle superiori c'erano altri interessi, quindi ho completamente smesso. Per poi ritrovarmi sportiva, forse in un contesto più sportivo rispetto a magari dove mi trovavo a Firenze, quando ho fatto Erasmus qui in Belgio, che vedevo tutta la gente che comunque, anche se senza ambizioni, senza proprio non in maniera competitiva, si allenava, e ho ripreso a correre, ho fatto qualche podistica, qualche notturna, e da lì sempre di più, fino a che non ho... Cioè, ho trovato la continuità che appunto non avevo quando ero più giovane, però ormai appunto ero già abbastanza in là con l'età, insomma, sicuramente 21 anni, 22. E da lì comunque sempre qua in Belgio, gli anni in cui Frederik Vallier aveva vinto l'Ironman alla Hawaii, quindi è iniziato a essere più sui giornali sportivi qua in Belgio, e da lì è iniziato un po' l'interesse. Un po' in concomitanza con l'anno in cui dovevo scrivere la tesi, quindi avevo più tempo libero per allenarmi, perché non avevo corsi, e da lì da solo ho trovato un piano di allenamento online, ho iniziato a seguirlo, e da lì è stato tutto un divenire, perché ho partecipato alla prima gara a Barberino, poi Alessandro Boretti mi ha contattato per continuare a propormi altre gare, poi l'incontro con Edoardo Espura, il mio allenatore, che è tuttora il mio allenatore, e via via, insomma, la Marta di oggi. Quindi sicuramente inaspettato, sicuramente non ci avrei mai pensato di poter fare una diretta online e parlare di triathlon 12 anni fa o 14 anni fa, quindi tutto in divenire, tutta una sorpresa. Ovviamente un po' c'è il rammarico di dire, ma perché, cioè, chissà se avessi iniziato prima o... non avessi smesso di nuotare così presto, però insomma ho dei bellissimi ricordi anche della mia vita da sportiva, quindi non rimpiango niente.
Alla grande. Intanto vedo Marabaus pensieroso, tra poco gli do la linea per la domanda. Io volevo chiedere al volo, Adale, una cosa. Prima hai parlato della WTS Madrid, e ovviamente la gran parte della tua carriera da triatleta si è svolta nelle distanze corte. Adesso che sei ufficialmente un lunghista con anche tanto di timbro di vittoria in un Ironman 70.3 e ovviamente il titolo italiano, come vivi il tuo rapporto con le distanze corte? Segui le gare, ti appassioni, sei lì che fai il tifo per uno o per l'altro? Com'è questa cosa per te?
È come dire, il primo amore non si scorda mai. allora, diciamo che da un punto di vista... Ho concluso in una maniera che non era proprio nelle mie corde, speravo di non concludere così. Quindi, diciamo, sento che comunque è ancora una porta aperta al momento, magari è solo emotiva o magari è solo di fantasia. Però in questo momento so che le lunghe distanze ci sono, ho dimostrato a me stesso che comunque è una distanza dove posso dire la mia, mi piace, e quindi questa al momento è la mia strada. Poi, come si suol dire, le vie del Signore sono infinite e vedremo quello che succederà, però al momento questa è la strada che batterò. Però sì, non mi dispiace, ecco, assolutamente.
Ma quindi continui a seguire, guardi le dirette.
Sì, non riesco a smettere, nel senso che comunque è un ambiente in cui sono cresciuto, ho gareggiato, poi è ancora, insomma, è come se fosse ieri praticamente che ho smesso, e guardo, non troppo, però comunque mi interessa. Poi con tante persone che stanno gareggiando ho condiviso tanto, quindi mi sento comunque diciamo in contatto, comunque in condivisione, ecco.
Certo. Marabaus, tocca a te.
Dunque, una domanda per Ale, ma ritornando all'Austria...
Mi piace questo accento spagnolo comunque, ci piace molto. Hola.
Ritornando all'Austria, della squalifica, mi sembra che è stato squalificato anche Greg. Io voglio ritornare su quel punto lì. Io penso come tanta gente che ha detto probabilmente perché eravamo italiani, ed eravamo davanti e potevamo comunque, vabbè, Greg è stato squalificato 3 ore dopo, vabbè, quindi non so come funziona allora la gestione, però cosa ne pensi? E la squalifica che ti è arrivata, tu dici cazzo, c'hanno ragione, 100% hanno ragione e vaffanbrodo, oppure si sono girati dalla parte per 10 persone e a me mi hanno detto no, tu, ecco, un po' questo.
Allora, c'è un'oggettività, nel senso che la regola va rispettata, se infrangi la regola è giusto pagare, e questo è, diciamo, l'oggettività delle cose. Poi sicuramente, secondo me, può essere gestita in maniera diversa dalla persona che infligge la squalifica o comunque decide il da farsi. Lì, ecco, poteva diventare soggettivo, perché comunque c'era tutta una certa situazione che poteva, come dire, poteva passare. Poi però le regole sono regole e va rispettate. Io non so se sia una questione perché siamo italiani o non siamo italiani. In quel caso lì credo che il giudice abbia fatto fuori me e ha fatto fuori anche il ragazzo che stava davanti a me, che non era italiano, ma perché? Perché abbiamo tagliato la curva. Che poi fosse una curva che tanto non ci portava niente, questo è un altro discorso. Però la regola era quella e le regole vanno rispettate. E mi dispiace un sacco per Greg, perché ecco, insomma, lui sì, aveva fatto un gran risultato e in tutto un contesto che secondo me la squalifica è avvenuta dopo un periodo e boh, secondo me lascia un po' il tempo che trova, però
sì.
In questo caso siamo in un'organizzazione, degli organizzatori diversi, quindi le regole sono quelle e probabilmente va rispettate così.
Io vedo perfetto, che il medaglione perfetto della nostra Silvia sta luccicando, devi chiedere qualcosa, Silvia.
No, mi veniva da dire che comunque come storico ce l'hanno, un po' di essere severi con gli italiani, eh. È storico, cioè io non sono mai stata squalificata, ma so di episodi dove quando venivano in Italia loro si chiudevano occhi, andavamo noi là, cioè, preciso, dagli anni di Malmucci Ferraresi, dall'epoca della preistoria del triathlon questo succedeva. Per cui...
Ale, vabbè, scusa, intanto è arrivato...
Sono austriaci.
È arrivato, scusa, un grande Ale da un certo José, che non so che se
grande
conosci.
Grande José, è il mio coach.
Lo salutiamo, il coach.
Allora, la domanda modello... Sai, ma il buongiorno. L'atleta, visto che comunque siete, penso, avete il modo di seguire, tornando anche ad Ale, che comunque continua a guardare l'occhio, penso anche Marta, vi inverto. Allora, ad Alessandro, l'atleta del triathlon olimpico femminile, per Alessandro, così non andiamo in conflitto, del triathlon olimpico che vedi meglio come potenzialità e come sia per psiche, per potenzialità fisiche, perché sappiamo che un atleta può essere più forte del mondo fisicamente, ma non avere la testa, scusa, facciamo le cose serie, la testa migliore o viceversa. Per cui quello
ma
che
intendi italiana o estera?
No, italiana, della nazionale italiana, tu donne, la Marta chiedo per gli uomini.
Ah, hai capito. Ale, questa
quindi
è una bella
nessuno
domanda.
Dice che è andato in conflitto.
Allora, sarei indeciso. In questo caso sarei indeciso tra le due ragazze che hanno fatto la top 10 in Bermuda, nel senso che è semplice, è abbastanza semplice, nel senso che anche se non conosco Bianca Seregni, però vedendo come si sta muovendo direi che può essere quella con un buon futuro, soprattutto perché mi hanno parlato che ha un grande motore e sembra anche una testa per sostenere quello che sta facendo. Mi piace anche molto Verena, perché è una che non molla.
È in costante crescita poi Verena, è vero?
Sì, esatto, nel senso che lei è una costante, è un po' come me, nel senso è una costante, magari non ha il picco da podio, però comunque è lì sempre costantemente, è una grande lavoratrice. Okay. E al momento vedo queste due, poi giovani.
Vabbè, dai.
Sarei anche per l'Angelica in questo caso. Comunque, spezzerei anche una mezza lancia all'Angelica. So che non ho detto una persona unica, però in questo momento, ecco, quelle due sicuramente riserva anche l'Angelica.
Okay. Marta?
Io vado per Michele Sarzilla.
Decisa, ok.
Sì, no, sono decisa, non lo conosco. Però mi piace, mi entusiasma appunto il percorso che sta facendo. Anche lui comunque non giovanissimo, ma comunque sta puntando tutto per ora, non giovanissimo per gli standard che ci sono ora nel ora, frutto tra virgolette, non, anche perché sennò mi toglie della stessa della vecchia, quindi appunto non giovanissimo, non di prime leve, però veramente stima per il percorso che sta facendo, investono tantissimo nel percorso per qualificarsi alle Olimpiadi. Ora appunto potrei sbagliare perché non lo conosco, però credo appunto anche lui non abbia fatto tutto il percorso delle giovanili del triathlon in Italia, quindi anche lui abbia fatto un momento di un periodo di altro e non solo sport.
Esatto.
Quindi per questo mi piace e seguo appunto il suo percorso.
Ascolta Marta, ma quindi tu
segui
con attenzione anche il mondo del corto, della World Triathlon?
No, infatti non sono preparatissima, però gli italiani, i risultati li seguo, ogni tanto appunto le gare che riesco a vedere le seguo, però non sono proprio super ferrata, un quiz farei difficoltà a superare, forse avere la sufficienza.
Ok, io voglio un'altra domanda dal Maravaus, perché lo vedo prontissimo.
Io ho una domanda tecnica per entrambi, che è rivolta, ovviamente essendo tecnica, a un mezzo tecnico che utilizziamo, che è la bici. Come vivete il rapporto con la vostra bici? A prescindere da quello che è lo sponsor che ti dà la bici, ma ci sono sempre dei piccoli adattamenti, studiate la biomeccanica.
Ve la portate a letto?
Non lo so, ma c'era una foto del signor Tavecchio con la bici a letto, ricordiamoci. Queste, un po' questo, il rapporto con la bici, che tanta gente di solito l'attrezzatura la lascia da parte, ma soprattutto sulle medie distanze e lunghe distanze, secondo me c'è da lavorare, c'è margine. Prego.
Ale, cominciamo da te stavolta.
Allora, per quello che riguarda me, diciamo nelle lunghe distanze, perché non è da molto che ho approcciato alle lunghe distanze, direi che da quello che vedo è fondamentale, cioè l'importanza del mezzo è veramente fondamentale, perché la frazione di ciclismo è quella più lunga, dove investi un sacco di energia e puoi anche risparmiare un sacco di energia, quindi in questo caso il rapporto con quello che è la posizione e tutto ciò che concerne la prestazione nel ciclismo è fondamentale, ecco.
Passiamo a Marta.
No, sicuramente quello che ha detto Alessandro è giustissimo, la qualità, la posizione, La bicicletta appunto è il mezzo, è vero che si dice contro le gambe, ma conta veramente tanto anche il materiale che hai. Secondo me sarà sempre di più, magari qualche anno fa meno, ma diventerà sempre più importante, soprattutto per fare la differenza. Comunque si vede appunto negli ultimi risultati, il livello in alcuni casi si sta un po' pareggiando, sicuramente se uno ha un mezzo migliore può risparmiare qualche energia e poi diventa fondamentale per la corsa, per l'ultima frazione. Si vede sempre di più gare in cui ci sono diversi atleti che arrivano insieme in zona cambio, anche nei mezzi, e la frazione finale diventa importante, quindi se uno riesce a risparmiare energie in bicicletta, per il materiale che ha, per la posizione che ha, è super benvenuto, insomma, è importante.
Volevo fare una domanda rispetto a quello che dicevamo in apertura con la nostra Saretta riguardo dell'aspetto mentale. Partendo dal nostro Ale, sappiamo che tu stai facendo un percorso anche con molta attenzione riguardo all'aspetto mentale, non solo, anche spirituale, ancora più importante, insomma. Quanto questo allenamento, chiamiamolo così, ti serve poi ovviamente nella vita di tutti i giorni e nelle tue gare, nell'approccio con la tua attività sportiva?
Intanto prima di tutto vi chiedo scusa se vedete quest'occhio mezzo chiuso, ma significa che sono stanco, quindi non vi preoccupate, non sono ubriaco.
È come i delfini, dopo tutto sei un uomo di mare, hai la muta orca, il tonno rio mare.
Peccato che ero un pesce rosso quando nuotavo. Comunque, diciamo che allora, per me è fondamentale, nel senso che soprattutto dopo Rio questa cosa è venuta fuori in maniera molto diciamo importante, nel senso che ho avuto bisogno di dare spazio anche all'altro, non solo alla prestazione, al risultato, ma di dare un valore a quello che stavo facendo, e che appunto non era solo quello che era il risultato finale, quindi diciamo dare un valore al viaggio, no? E da lì è partito tutta questa mia passione, esplorazione, poi che riporto nello sport, ma anche nella vita, e che cerco di dare un senso a quello che faccio e cercare insomma di migliorare, no? Come faccio nello sport, nella prestazione, migliorare anche in quello che è la mia parte, diciamo, mentale, se vuoi chiamarla spirituale, ecco.
Certo.
Infatti Dado mi collego, perché è molto...
Aspetta facciamo...
Si vede molto, perché la cosa bella di come abbiamo iniziato, che sono due ragazzi che parliamo, non hanno un ego così accentuato, si vede molto il tuo percorso, perché anche di fronte a situazioni dove penso su 10 atleti 9 avrebbero fatto polemica, così, il fatto secondo me di riuscire a rimanere sul tuo io, non sul tuo ego, sul tuo io, su sé, sulla tua posizione, ti ha permesso, almeno ai miei occhi, di rimanere molto bello, perché non è molto, cioè, alto, è di elevatura, di una caratura alta, perché non sei sceso mai, anche quando casomai potevi, ai miei occhi, nel senso avevi tutti i mezzi per le giustificazioni per a non rimanere un qualcosa di positivo, per cui senza entrare in polemica, te la sei un po' sbrigata da te, per cui ti faccio i complimenti, perché poche persone l'avrebbero saputo fare.
Mi viene una frase solo su questa cosa, scusami, scusa Sara un attimo,
no, tranquillo,
potrebbe essere l'altra faccia della medaglia, l'altra parte dell'ego. Questa è una provocazione, però c'è sempre alla fine, qui quello che conta è quello che veramente tu senti e quello che è fondamentale, la tua direzione. poi il resto è grasso che cola. È difficile, però più o meno così, almeno io lo sento così.
Sara?
Bene, no, volevo dire che oggettivamente voi due ovviamente siete due talenti, giusto? Me lo confermate?
Direi
di
sì.
Lo so che siete umili, però ve lo dico io. Ecco, però, come avevi detto tu anche in un post, perché io ogni tanto leggo i tuoi post, tu Alessandro, che avevi detto che il talento non basta, giusto? E per raggiungere i propri obiettivi, per andare lontano, bisogna avere un ingrediente molto particolare, che è quello di cui parlavamo anche l'altra volta, che è la passione. Ok, quindi per voi, per entrambi, la vostra passione, come la esprimete? Cos'è per voi questa parola che si dice passione?
Marta.
Vuole iniziare?
ma qui si va sul filosofico.
Io sono
gentiluomo.
Cos'è questa passione?
Dopo si va verso le 10, si va sul filosofico.
Esatto.
Direi la passione
è questa cosa che vi fa muovere, che vi fa muovere.
Diciamo che è la passione che mi fa muovere, quindi la passione viene rappresentata giornalmente nella costanza di uscire a allenarmi anche quando magari non è la prima cosa in assoluto che vorresti fare quel giorno, quando magari non hai troppo tempo, ma comunque esci lo stesso. E credo appunto la costanza mia nei pochi anni in cui ho fatto triathlon, ma credo anche di Alessandro ancora più a lungo, appunto è quella che ti fa appunto allenare tutti i giorni con costanza, porti gli obiettivi e perseguirli, insomma. Sicuramente l'aspetto mentale è fondamentale, ma anche appunto avere una forza interiore di appunto la passione per il triathlon, per gli allenamenti, per fare bene, per ottenere risultati.
Ecco, quindi Marta, per esempio, Alessandro, almeno se ben ricordo, fa yoga per attingere a questa forza interiore, quella che tu hai detto. Tu cosa fai per attingere a questa forza?
No, io non faccio yoga.
Prego.
No, non faccio yoga, non ho nemmeno il tempo per fare yoga, però ecco, cosa faccio per attingere la forza? Forse fare altro. Cioè, cerco di relativizzare un po' il tutto.
Esterno al triathlon.
Sì, esatto.
Ti distrai?
Sì, esatto, distrazione. Cerco di non, ovviamente non riesco tutti i giorni, ma ogni settimana cerco di appunto avere serate per fare altro, per divertirmi, per pensare ad altro e non mettere appunto il triathlon al centro del mondo, perché altrimenti ti un po' ti consuma e ti fa perdere un po' il senso di tutto il resto.
Volevo ricordarvi che come settimana scorsa che c'era Madonna Santa, non mi ricordo più. Chi è che c'era settimana scorsa con noi? Che si parlava appunto...
È l'età, questa è l'età,
È l'età.
Anche l'ora.
Ilaria Zane.
Sto per battere i 50, abbiate pietà, dai. No, dico che si parlava appunto settimana scorsa di cosa uno fa nel tempo libero e la Zane mi aveva risposto che io non ho tempo libero. Quindi... molto probabilmente chi magari fa i lunghi si occupa un pochino più psicologicamente, non lo so, adesso sto cercando di capire anch'io cosa ne pensate voi.
Ah, ecco Marta, ma tu hai proprio fai un allenamento?
Altre cose.
Fai un allenamento speciale poi anche per l'aspetto mentale? Ti chiedo anche questo.
No.
E allora che hobby sono? Hai gli hobby?
Diciamo che io lavorando il triathlon è un po' il mio hobby, okay. Poi il resto ho altri hobby che possono essere appunto come svagarmi, andare a mangiare fuori, andare a camminare, viaggiare, o molto basici, o altrimenti okay. Semplicemente mettermi la sera sul divano e guardarmi una serie o leggere, quindi niente di speciale, niente di particolare, proprio cose che fanno tutti, insomma. Però cerco sempre, ora il livello magari in cui si allena Ilaria è diverso dal mio, insomma, abbiamo altri, sicuramente altre routine, però per me è fondamentale avere del tempo libero per me, veramente per fare dell'altro, altrimenti scoppierei. Infatti, anzi, ammiro chi dà tutto al 100%, tutti i giorni, tutte le settimane. Se facessi così io scoppierei, quindi un po' quello, un po' avere delle zone di tranquillità, di fare altro, quello mi permette di continuare divertendomi.
Ale, il tuo tempo libero ce lo descrivi invece? Com'è?
Si stiamo a casa.
Pieno di eventi anche.
Pannolini!
No, sistemo casa. La maggior parte del tempo cerco di sistemare casa, più o meno. No, a parte scherzi.
Ci sono degli hobby, delle cose che ti piace fare al di là del triathlon?
Allora, l'hobby probabilmente nel momento in cui non mi alleno è fare qualcosa sempre riguardo alla consapevolezza, diciamo, cose del genere. Perché è quello è diventato un po' il mio hobby. Poi, come ha detto Marta, anch'io è godermi la vita magari di tutti i giorni, non so, uscire a mangiare, vedere un po' gli amici, queste cose. Tempo realmente per gli hobby non ce l'ho. Avevo, quando ero in ritiro con Joel, ancora col vecchio gruppo, avevo l'hobby di fare i puzzle, però in questo caso ultimamente ho poco tempo. E quel poco tempo voglio dedicarlo, insomma, alla famiglia, nel senso che quest'anno, non avendo avuto ritiri, altre trasferte, mi sono suddiviso tra famiglia, allenamenti e poco altro.
Ascolta, ti faccio al volo anche questa domanda che è arrivata da Paolo Franzoso, che dice: qual è stato il tuo doping emotivo? Più il pargolo, più il coaching stimolante o più obiettivi targettizzati? Dice, tutti e tre importanti, ma ce n'è stato uno dei tre più importanti tra questi?
Grande Paolo. Allora, quello che... diciamo che probabilmente la motivazione più grande è stata il fatto di voler andare un po' alla ribalta, di ritrovare un punto fisso di quello che facevo, nel senso che io venivo da un lungo periodo di digiuno, dove sì, avevo fatto dei risultati discreti, ma diciamo non avevo fatto delle vittorie, o comunque quello che, insomma, ero abituato a fare fino al 2017-2018, e nel senso che comunque avevo vinto e il sapore della vittoria mi mancava. Questa cosa era, come dire, un bivio, nel senso, sì, io mi sono allenato, ho fatto tanto finora, ma se non riesco ad arrivare ad altri livelli ancora, ha senso che continui a fare questo e di inseguire qualcosa che magari non riesco a raggiungere. Quindi la motivazione più grande è stato questo. E poi la cosa forse che mi ha spronato ancora a dar di più e a stare sul processo, sono stati gli infortuni, il fatto di non scappare ma rimanere lì con quella frustrazione che pesava, ma di rimanere lì e non mollare, rimanere di fronte a quella situazione e lasciarla passare.
Sentivi pressione in questo periodo in cui eri lontano dai campi gara? Tutti quanti ti aspettavano per tornare nel lungo, long distance, e questo esordio sembrava non arrivare mai, perché appunto gli infortuni ti hanno impedito di fare l'esordio a fine luglio, che poi hai dovuto fare ad agosto, che poi non è andata bene, insomma era un continuo rimandare a un certo punto, no?
Beh, sicuramente diciamo che Zalam City emotivamente è stata una prova, forse avevo parecchie aspettative anche su me stesso, e diciamo la squalifica, tutta la situazione non è arrivata a caso. Ma anche quella è stata una lezione, va bene così, nel senso che, come ha detto Marta, c'è bisogno di relativizzare tutte le cose. Spesso siamo appiccicati a tutte le emozioni, ai risultati, quindi togliersi da questa cosa ci fa bene, relativizzare, no? Einstein.
Alla grande. Ale. Allora, Scateniamoci Silvia con l'ultimo giro di domande perché siamo vicini all'ora e quindi tra un po' gli lasciamo andare anche a Nanna e i nostri amici. Silvia, vai. No,
chiedevo se erano più pesanti, è stato più pesante facendo un'analisi, le aspettative che avevi tu su te stesso o le aspettative che sentivi un po' dagli altri, perché comunque la punta di diamante della nazionale italiana nell'Olimpico, due Olimpiadi eccetera, poi questo passaggio transizione sulle lunghe, per cui insomma penso che anche dagli atleti tutti ti sentivi gli occhi puntati sul fatto che si aspettassero dei risultati, per cui è stato più potente l'aspettativa che potevi sentire dagli altri o la tua?
Allora pesante. Sicuramente c'era dall'ambiente esterno, sicuramente le persone me l'hanno fatto sentire, ed è giusto così, nel senso che fa parte del gioco, però sicuramente era la mia pressione, sempre quella che conta e che è il pezzo da 90 da gestire, cioè è l'emotività e le aspettative che avevo io, continua ad essere così, non è che la storia finisce, voglio dire, l'importante è diventare un po' più bravi giorno per giorno a gestirla, quindi ecco, questo sicuramente è stato per me almeno.
Marta, scusa, invece per te il fatto che adesso hai preso sempre più consapevolezza e tutti noi prendiamo sempre più consapevolezza del fatto che sei un atleta che è capace di andare a vincere a livello internazionale, questo dal punto di vista della gestione appunto della pressione, come abbiamo parlato anche con Ale, ti dà da fare o riesci a gestire bene anche questo aspetto?
Cerco di gestirlo perché ho visto quest'anno che quando metto troppa pressione su me stessa, ma faccio tutto da sola, le gare non mi vengono benissimo, quindi cerco appunto le settimane prima di fare altro, come ho detto prima, di magari focalizzarmi su qualcos'altro, tanto le settimane prima delle gare quello che è fatto, quindi qualche volta anche magari uscire un paio di volte in più per svagarmi e non pensare alla gara, perché mi è capitato un paio di volte quest'anno di essere troppo concentrata sulla gara, di investirci tutto il tempo e poi non è andata come andata, come volevo, e quindi ci rimane doppiamente delusa. Quindi sì, no, la pressione che sento di più è quella di me stessa, non degli altri. E cerco semplicemente appunto i giorni prima, soprattutto le settimane prima, di svagarmi, di pensare all'altro e non tutti i giorni sempre sulla gara, sul risultato.
Bene. Marabaus, vogliamo le ultime due chicche per i nostri ragazzi.
Domanda bruciapelo che comunque vi avranno già fatto decine di persone. Quale delle tre discipline, quella che vi trovate più nella zona di comfort, che non è detto che sia quella che riuscite meglio,
Marta.
Prego.
Il nuoto, ovviamente, no, scherzo. l'opposto. No, diciamo la corsa, sicuramente la corsa, anche se alcune volte diventa veramente difficile e non sempre mi viene fuori come dovrebbe venire. Però sicuramente è la zona del mio comfort, nel senso quando si corre so che è il mio, quindi ok, posso avere una buona giornata o non una buona giornata, ma non ho troppe preoccupazioni su cosa devo fare, insomma.
Ottimo. Ale, per te invece?
Nuoto. Nel senso che sì, è quello dove, come ha detto Marta, più o meno so che qualsiasi situazione sia, riesco comunque a gestirlo al meglio. Okay. Anche se devo dire che le lunghe distanze mi stanno facendo riassaporare anche le altre discipline, soprattutto il mio coach, ecco. Sì, sarà il Rio Mare, sarà il torneo, esatto. Vero? Sì,
ascolta Ale, c'è un certo Daniel Arcari, detto il Condor, che chiede, manda il video della cena di Borgo Ignazio.
Daniele, non mi sono dimenticato di risponderti, ma sai che io sono un po' lungo nelle risposte.
Va bene, ok. Salutiamo anche il Condor.
E... ultima,
vai, Sara. Domanda.
Obiettivi 2023, che cosa volete fare?
Me l'hai bruciata, benissimo. Era la stessa domanda che volevo fare io. Partiamo da Alessandro. No, è perfetta. È perfetta, ci sta alla grande.
E beh, vogliamo sapere cosa fate, no?
Beh, io ti aggiungo un pezzettino, Ale. Cioè, oltre a quello che è il 2023, qual è la gara dei tuoi sogni, il sogno nel cassetto da realizzare? Come gara lunga, mettiamola lunga.
Beh, allora, su questo potrebbe essere le Hawaii, visto che
risposta esatta!
Sì, è un classico, è un cliché, diciamo.
Beh, insomma, dai.
Però gli obiettivi del prossimo anno è... consolidare vabbè in Italia ma soprattutto all'estero una posizione di rilievo, quindi voglio dire insomma provare a gareggiare all'estero e vedere insomma di essere competitivi all'estero anche.
Hai già scelto la prima gara 2023, ce la puoi già dire?
No, okay. Non l'ho ancora scelta, anche perché io non ho ancora finito la stagione.
Ah, cosa devi fare ancora? Si può sapere?
Lo scoprirete i prossimi giorni.
Va bene, allora aspettiamo.
Perché non è ancora 100% sicuro, però a breve lo svelerò.
Va bene, ti seguiamo. Anche se allora.
lo seguiamo bene così. Insomma.
Io la butto lì, secondo me va in Bahrain, però non si sa, vediamo. Allora, Marta!
Sicuramente invece... a caldo.
La prima gara 2023 e il tuo obiettivo 2023 e poi il sogno nel cassetto da realizzare. Dice anche allora. Cucona che facciamo un'ovazione qua.
No, prima gara 2023 ancora non decisa perché ancora sono in fase relax, quindi sto vagamente guardando un po' il calendario gare, sta uscendo piano piano dell'Iron e del Challenge, ma credo sicuramente di iniziare con qualche duathlon, quello credo sia quasi sicuro. Però ecco la prima gara in assoluto ancora non lo so, quindi credo appunto il primo periodo di iniziare con i due e poi di buttarmi nei mezzi come quest'anno. Gli obiettivo sì, direi un obiettivo generale è quello di migliorarmi sempre, anche perché vedo appunto di trovare più costanza, ecco, di iniziare una gara e dire ok, voglio fare, cioè ho un obiettivo nella testa di raggiungerlo.
Non basta questo, ci serve quello tangibile.
Quello tangibile?
Obiettivi. Anche obiettivo? Non so, la gara della parrocchia del quartiere, però.
Ah, ma l'obiettivo è ancora presto perché non è uscito ancora tutto il calendario, quindi è difficile deciderlo.
Ma no, non è così, non funziona.
Ascolta, no, il sogno nel cassetto.
Siamo solo a novembre, dovremmo fare un'altra diretta. Un altro giorno.
Un mondiale.
Facciamo un'altra diretta, ma il sogno nel cassetto, dai, davvero.
Sì, no, beh, sicuramente, ecco, visto che i fallimenti più grandi quest'anno sono stati con il body nazionale, mi piacerebbe fare bene con qualche gara appunto col body nazionale, quindi un europeo, un mondiale di triathlon, di duathlon o triathlon, anche se quest'anno mi sa il mondiale di triathlon sarà su lunga distanza, quindi non credo che sia per me, però appunto forse nel 2023 di riavvicinarmi al lungo, quindi all'Ironman. Ho forse un mezzo pensiero su Nizza, ma ancora abbastanza vago, quindi il 2023 è ancora molto grigio, molto lì che si sta delineando ancora.
Se la vuole godere, giustamente Marta.
Sì, ancora molto nebbioso perché sono solo a novembre, ho smesso ora, quindi era proprio...
Sì, in effetti sto relativizzando, ragazzi, sta relativizzando e noi la riportiamo sul petto.
Sì, no, è molto nuvoloso ancora, non ci ho ben pensato. Spero appunto di tornare ora a fine novembre a Firenze, magari riesco a vedere Edoardo, almeno si delinea un po' meglio la stagione, ma ancora ci stiamo godendo tutte e due un po' di off-season meritata per entrambi. La stagione è ancora lunga, cioè siamo solo a novembre, quindi forse è fin troppo presto per avere obiettivi nel 2023.
Giusto, dai. E allora io direi innanzitutto ricordiamo ancora che i nostri due ospiti ci hanno regalato delle emozioni grandissime, quindi andate, se non sapete cosa hanno fatto, andate su mondotriathlon.it e vi vedete tutte le vittorie e i successi che ci hanno regalato quest'anno questi due nostri cari amici. Io ringrazio davvero di cuore Marta e Alessandro perché siete stati splendidi, anche disponibili, anche divertenti, insomma, per le domande un po' diverse, non canoniche, che vi abbiamo voluto fare. Quindi grazie di cuore per essere stati con noi e ovviamente grazie di cuore per tutto quello che state facendo per il nostro movimento, perché ci state facendo godere alla grande con le vostre vittorie.
Grazie a voi.
Grazie.
E allora, io saluto anche la nostra Sara, il Marabaus e Silvia. Ci hai perso, Ale? Ci avevi perso per un attimo? Mi sa che Ale non c'è più. Ci vede, ma non ci sente.
Sì. Vi ho perso, ragazzi.
E allora, no, lo salutiamo. Salutiamo anche Ale. Ragazzi, grazie Silvia, grazie Marabaus, grazie Sara. Ciao Marta, ciao Ale. Ciao a tutti, buonanotte a tutti, ragazzi.
Grazie, mi sentite?
Ciao.
Sì, ti sentiamo.
Ciao, ragazzi, ciao. Non vi sento più.
Baci, baci, baci alla Valle e anche al Pupo. Ciao Alvise. Ciao.